Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, protagonista della nostra storia di oggi, un sacerdote che è anche uno scrittore, o forse dovrei dire uno scrittore che è anche un sacerdote, non lo so. Ho il piacere di presentarvi, viene dalla Spagna, dal suo paese, Pablo Dors. Benvenuto, padre.
Tante grazie, è un piacere stare con voi.
Sacerdote e scrittore e sacerdote, due stati, vorrei dire così, se mi passa il termine, che non spesso convivono.
Forse oggi è vero che non è abituale che convivano, ma tempi fa sì che era più abituale, no? Lei cominciava dicendo sacerdote-scrittore oppure scrittore-sacerdote. Anni fa mi piaceva scrivere scrittore-sacerdote, soprattutto perché...
Senza la E?
No, con una E, ma prima scrittore e dopo sacerdote, perché questo era come una piccola provocazione, perché tutti se tu guardi una enciclopedia, tutti quanti sono stati preti, sempre mettono prima sacerdote, no? Allora mettere prima scrittore è una piccola provocazione, no? Ma non è che per me sia più importante, tutte e due cose sono allo stesso livello, perché sono vocazioni, cioè voce interiore, cioè appelli di Dio a cui io devo rispondere.
Quindi risposte a due appelli di Dio che in lei non sono così tanto distanti come la mentalità contemporanea ci farebbe pensare.
Devo dire che anni fa forse erano distanti. Addirittura io dicevo tante volte in interviste in Spagna, la religione è la mia attività diurna e la letteratura è la mia attività notturna, no? Perché? Perché come nel caso di Chekhov, salvando le distanze evidentemente, Chekhov era dottore, era medico e scrittore, io ho dovuto portare avanti nella mia vita queste due vocazioni, io lo vivevo con una certa difficoltà, con una certa schizofrenia. Adesso insomma, dopo tutti questi anni, dopo più di 20 anni pubblicando libri, dopo più di 30 anni scrivendo, penso che sono riuscito ad arrivare a una certa armonia tra tutte e due vocazioni.
Beh, non è trascurabile il fatto che le due vocazioni abbiano dovuto collidere l'una contro l'altra. Chissà quale delle due ha dovuto censurare l'altra, se c'è stata censura, perché una di giorno e l'altra di notte, benché per un breve periodo, ma magari ne parleremo se
penso che adesso non c'è più censura.
L'importante è che adesso non ci sia più censura dentro di lei.
Perché tutte e due vocazioni richiedono una enorme libertà. Senza libertà non, un'attività non è umana, allora non è degna di essere presa in vera considerazione, no? Allora io mi sento molto libero come sacerdote, è veramente pure molto libero come scrittore, cioè non è che ci sia nessun tipo di censura, almeno così la vedo io, così la sento io.
Diciamo che la sua vita passa proprio nel segno della parola, è segnata dalla parola in entrambi i casi, no? In entrambe queste chiamate, e particolarmente oggi la parola segna anche la missione sacerdotale, sì, che siamo chiamati a questo annuncio sempre più aderente ai tempi, no?
Io direi la parola sì, ma pure il silenzio, no? E nella misura in cui è più da 20 anni che sono prete, più da 30 anni che scrivo, sempre scopro di più l'importanza del silenzio, no? Per me tutte e due cose, cioè la vocazione sacerdotale e quella letteraria, sono attività essenzialmente spirituali. Allora, senza il silenzio è impossibile viverle in un modo degno. E poi direi un'altra cosa. Le parole sono per me un mezzo, ma non è lo scopo finale. Quello che mi interessa è quello che sta dietro le parole. Dietro le parole, nella letteratura è molto chiaro che se non c'è un'immagine dietro, non riesce a commuovere, no? Allora non è un lavoro soltanto con parole, ma un lavoro con immagini e con i silenzi.
La voce che sentite è quella di padre Pablo Dors, sacerdote e scrittore. Le diciamo allora a questo punto in ordine alfabetico, almeno in italiano, sacerdote e scrittore. Qualcosa su padre Pablo Dors. Nasce a Madrid nella seconda metà del secolo scorso famiglia di intellettuali, è vero?
Sì, certo. No.
In cui si parla di arte, appunto di letteratura. L'ambiente culturale però è germanico, mm-hmm. Non so per quale
sì,
via.
Prima devo dire che il mio nonno paterno era Eugenio d'Ors, che era uno scrittore, un filosofo, un critico d'arte, un saggista molto conosciuto in Spagna, è stato tradotto in tantissime lingue e ha avuto un'importanza grande nel mio paese nel principio del secolo scorso, del XX secolo, per colui quando scriveva. E, da parte della mia madre c'è questo brano tedesco, e allora mia mamma voleva che tutti i figli studiassimo alla scuola tedesca a Madrid. E allora io ho studiato da che ero un bambino con 3-4 anni, sono andato alla scuola tedesca e ho fatto gli studi in
tedesco. Quindi per ragioni familiari gli è familiare la lingua tedesca, appunto.
Sì, e dopo pure per ragioni più viscerali, più sentimentali, perché io mi sono trovato molto, molto nella letteratura tedesca. E infatti i miei libri, quasi tutti i miei libri, ho adesso 7 libri pubblicati.
Dei fanno quali, comunque riferimento
sì,
alla letteratura
sì.
tedesca, all'ambiente culturale germanico.
Esatto. Dopo ho avuto l'opportunità pure di vivere in Austria e allora ho potuto conoscerla più
sì,
in fondo.
Sì, una vicenda cosmopolita, segnata da cosmopolitismo non solo familiare, ma anche perché per ragioni di studio, di lavoro, si è comunque spostato in Europa, non soltanto in Europa. All'inizio della missione sacerdotale è finito in America, è
sì,
vero?
Sì,
in Honduras,
sì,
dove
sì.
Ha passato un certo periodo. Quindi, insomma, il mondo lo ha girato un bel po', Pablo
Sempre,
d'Ors.
Di solito dico, io sono un nomade per vocazione, ma un sedentario per natura. E penso che questa è una cosa che ci definisce molto scrittori. Da una parte siamo borghesi, abbiamo bisogno di una stanza, di un tavolo,
di un punto fisso,
sì, ma dall'altra parte bisogna in qualche modo viaggiare, se non fisicamente almeno immaginariamente, mentalmente, perché così si arricchisce l'anima e si arricchiscono pure i libri.
A proposito della matrice germanica, della sua cultura, l'ambiente germanico, della sua famiglia, eccetera, vorrei leggere una frase che è rubata al primo racconto della raccolta Il Debutto, che esce proprio in queste settimane in Italia con le edizioni Aisara. E il debutto, adesso poi ce lo dirà lei stesso, è una raccolta di, io ho detto, di racconti visionari, a lei è piaciuto questo termine, ecco, prima di iniziare questa conversazione, in cui si ritrovano protagonisti i grandi nomi della letteratura europea, appunto soprattutto del Novecento. E con cui lei in qualche modo si capisce che deve fare i conti,
certo,
no?
Certo.
Deve dialogare con questi personaggi, Pessoa, Kundera, Dickens, Goethe, anche con Boccaccio, indirettamente Dante. Comunque va bene, adesso ne parleremo. Dicevo che la prima pagina di questa raccolta lei regala una riflessione proprio alla lingua tedesca, è mm-hmm, vero?
Certo.
Ciò che di più la cultura tedesca in generale, ciò che di più bello e nefasto ha segnato questo secolo è stato quasi tutto opera loro: il marxismo e il nazismo, la psicanalisi e la fenomenologia, l'espressionismo pittorico e la teologia, perfino l'Unione Europea è opera loro. Bisogna ammettere che senza la Germania in Europa esisterebbe a malapena una cultura. È un po' tanto, è un po' forte.
Sì,
detto poi da uno spagnolo.
È troppo, io mi rendo conto. Ma allo stesso tempo, se le cose, se non si dicono così, in un modo un po' come una provocazione, non arrivano, no?
Con ironia,
sì,
no?
Sì, con
ironia, adesso abbiamo anche un papa tedesco,
sì,
quindi
appunto.
Possiamo... No, in realtà questa riflessione sull'importanza della cultura germanica si lega all'osservazione delle parole tedesche, così fantasiose, no? Che legano, così pensate, che legano concetti diversi. Addirittura, ecco, vuole raccontare lei. Qui il racconto è dedicato a Milan Kundera, un Kundera immaginario,
sì, uh-huh,
che si trova a soffrire di un certo sintomo soltanto perché esiste una parola. Com'è?
Sì.
Vuole raccontarlo lei?
Sì, va bene. Il racconto comincia, si chiama L'amante slovacca, e il racconto comincia con un viaggio che deve fare un Milan Kundera immaginario, e allora io dico che questo Kundera soffre di una malattia che si chiama Reisefieber in tedesco, che è la febbre del viaggio, no? E allora faccio una riflessione su questa parola Reisefieber, febbre di viaggio, no? E comunque,
per tornare al fatto che lo scrittore è per vocazione
sì, un nomade, ma invece un sedentario di natura,
di
no?
Natura.
E, vorrei dire qualche parola sul libro, così che si capisce un po' il senso, perché questo libro è stato per me il primo di tutti quanti pubblicato. È l'unico che è una raccolta di racconti. Penso che tanti scrittori nascondono i loro influssi, cioè perché vogliono diventare originali senza confessare chi sono stati i loro maestri, no? Invece io ho voluto fare proprio il contrario. Ho preso questi scrittori che per me sono essenziali nel mio capire la letteratura, nel mio capirmi me stesso, e ho voluto renderli un omaggio. E come l'ho fatto? Convertendogli in personaggi. In questo modo ho potuto ridermi con loro e su di loro. E questo,
ridere di se stesso.
Sì, ridere se stesso e ridere pure di loro. Perché sempre uno tende a mettere allo scrittore grande...
su un piedistallo,
esatto,
a metterlo
piedistallo,
diciamo,
no?
In una allora, situazione di irrealtà.
Questa combinazione tra le cose prosaiche, si dice così in italiano,
sì,
no?
Sì.
Le cose prosaiche e le cose sublimi è quello che fa scoppiare il senso dell'umorismo che penso che c'è in questi racconti, no?
Infatti sembra che si voli basso, no? Come mm-hmm. diciamo noi in italiano. Quindi questi personaggi vengono visti nelle loro debolezze, nelle sì. loro fragilità
sì.
anche. E tuttavia...
Per due motivi. Uno, perché soltanto la fragilità è degna d'amore. Soltanto amiamo le cose fragili e deboli e con difetti. Amiamo le cose imperfette, non le cose perfette. Le cose perfette possiamo ammirarle ma non amarle, no? Allora, soltanto quando si mostrano queste debolezze di questi scrittori, veramente puoi amarli, no? E poi per un secondo motivo ancora più profondo, no? Che questo penso che è molto profondo, ma ancora più profondo. È perché sono convinto che lo scopo, il tema del romanzo, della narrativa, è proprio le cose piccole e le cose prosaiche. Cioè, secondo me, per la poesia stanno i temi sublimi, eccelsi. E invece per la narrativa sono le cose proprio prosaiche. Scoprire la poesia che sta dietro queste cose quotidiane, minuscole, che di solito se non c'è questa visione dello scrittore che è capace di redimerli, le perdiamo. Non so se mi sto spiegando.
E dunque c'è uno sforzo di scendere nella realtà, negli aspetti appunto meno appariscenti, meno consueti.
E che soltanto scendendo la realtà, soltanto incarnandosi, dopo è possibile un volo. Un volo che prende atto della realtà, no? Allora, penso che questi due elementi, la terra e l'aria, per uno scrittore è pure l'acqua. Perché la terra è scendere, no? Sulla realtà. L'acqua sono i sentimenti che sono fondamentali e l'aria sono gli ideali, no? Aprire qualche orizzonte, no? Allora, se tu come scrittore scendi la realtà, puoi dire qualcosa ai cuori dei nostri contemporanei.
Facciamo un altro esempio preso mm-hmm. dalla raccolta Il debutto. Un singolare racconto, protagonista una studentessa spagnola. Mm-hmm. Lei tra l'altro, va detto, Pablo, è stato cappellano anche degli universitari, come Giovanni Paolo II, è stato molto a contatto con gli studenti.
Sì, durante sei anni sono stato molto a contatto con gli studenti.
Oggi
certo.
Fa servizio invece
in un ospedale come cappellano.
Con gli ammalati. Mm-hmm. Ecco, poi magari affronteremo un attimo anche questo aspetto. Dunque, un racconto della raccolta Il debutto, in cui il protagonista è una ragazza spagnola che viene ad approfondire in Italia, a Firenze, nel mm-hmm. cuore della cultura italiana, i suoi studi su Dante, altro confronto per lei, scrittore irrinunciabile, e che vive una stranissima patologia. Che
devo dire che è il racconto più surrealista di tutti
è
quanti.
È proprio surreale, sì, sì. Proprio visionario, che riporta, non so, mi viene in mente Lewis Carroll, Alice nel Paese delle sì. Meraviglie, lei perde la... Statura.
Sì, sì, diventando più, ogni volta più piccolo. No?
Cosa ha voluto significare con questo progressivo rimpicciolimento? Io personalmente mi sono sentita così, parlo da lettrice toccata nel vivo, in un rimpicciolimento d'altro tipo che ci segna tutti, in un immeschinimento,
certo,
in un impoverimento, no?
Sì.
Quotidiano, inesorabile, al quale dovremmo mettere riparo, ma come?
C'è dietro questo racconto una domanda, e che cosa è il reale? Perché tante volte in un modo molto ingenuo, molto con poca capacità di visione, e pensiamo che il reale soltanto sono i fatti, no? Invece i pensieri, le sofferenze interiori, tante cose che forse non si vedono subito, direttamente, pure sono reali, no? Come diceva Saint-Exupéry, l'essenziale è invisibile agli occhi, no? Allora qui ho tentato di prendere l'essenziale di questa ragazza studentessa in questo racconto, e che l'essenziale è la sofferenza di non poter essere se stessa, di non poter svolgere il suo lavoro, non poter far niente, perché
si trova in un'Italia, anche qui,
tutto
non tanto surreale, paralizzata dagli scioperi, l'università in sciopero, la biblioteca in sciopero, la farmacia in sciopero, tutto,
certo,
è chiuso, lei è impotente, non può.
Allora, esattamente, e questa è l'esperienza dell'impotenza, e pure l'esperienza della invisibilità. No, io ho vissuto tante volte durante parecchi anni nella mia vita in diversi paesi del mondo, nell'estero, e non è facile quando non c'hai una padronanza della lingua, quando non conosci persone e devi cominciare tutto da capo. Allora fai questa esperienza che per gli altri non sei importante, per gli altri non esisti, no? Allora,
il racconto si intitola
L'inesistenza, appunto per questo, no? Allora, questa esperienza
dell'annullamento,
l'umiliazione strutturale, no? Penso che l'umiliazione è forse il grande tema della letteratura.
Sono a colloquio con Pablo Dors, sacerdote e scrittore spagnolo. L'occasione è l'uscita in Italia della sua raccolta di racconti, Il debutto, con Aisara, editrice. E dunque accennavamo, Pablo, che lei è stato assistente capellano universitario, mm-hmm, e oggi assiste invece gli ammalati pazienti di un ospedale, mm-hmm, nel centro di Madrid.
Tutte e due esperienze sono
due
state fondamentali.
Due esperienze, immagino, fondamentali. Scherzavamo, Giovanni Paolo II è stato molto a contatto con gli universitari, questo lo ha abituato probabilmente a questa perenne giovinezza dello sguardo sulla realtà, e d'altra parte il contatto con la sofferenza ugualmente ha parecchio da insegnare, specie a uno scrittore.
Esatto. Tante volte mi dicono, ma come c'hai coraggio di lavorare in un ospedale è un posto dove c'è tanta sofferenza, deve essere molto duro per te stare lì alla casa del dolore. Io di solito rispondo a questo: è vero che è la casa del dolore, ma è pure vero che è la casa dell'amore, perché è vero che lì ci soffrono tante persone, ma è vero pure che lì tu vedi, io come capellano vedo come tante persone soffrono, tanti familiari, amici soffrono e accompagnano questo processo di sofferenza con i suoi esseri cari, no? Allora l'amore sta lì, bisogna avere occhi per guardarli e per sapere scoprirlo, no? Per questo a me piace dire pure che quello che io scrivo è una letteratura luminosa. Non è perché non parla del male, non parla dell'oscurità. L'oscurità c'è lì, ma bisogna allenare gli occhi, allenare le orecchie, allenare il cuore per scoprire pure la luce, perché la luce pure c'è lì, soltanto che non è così facile di vederla. Per questo non c'è tanto spesso una letteratura del bene, ma non è perché il bene non ci sia, è perché è più difficile di guardarlo. E all'ospedale, il mio lavoro, io scopro molto molto bene, molta molta bellezza.
Questione di sguardi,
sì.
Potremmo intitolare così sia la sua professione di scrittore sia la sua professione di sacerdote?
Senz'altro, anzi,
guardare.
Per me, a guardare e ascoltare, per me quello che faccio soprattutto nell'ospedale è ascoltare.
Il silenzio.
Sì, ascoltare i malati, no? E guardarli. non avere paura di guardare agli occhi ai malati, perché veramente è quello che vogliono, perché di solito quello che facciamo noi quando stiamo davanti a un ammalato è sfuggire. Perché? Perché l'altro, il malato, è uno specchio della nostra propria indigenza. E allora, se tu li guardi, fai una grande scoperta mistica, e quella scoperta mistica è che quell'altro non è un altro, ma quello sei tu, perché non siamo soltanto individui, ma siamo umanità. E allora, quando viene questa scoperta, nasce il vero amore, che non è soltanto aiuto sociale, ma è capire che siamo uno. Queste sono parole grandi, no? Però bisogna dirle pure. Riguardo allo sguardo, pure volevo dire una cosa, perché ho parlato dell'ascolto, sì. No? Perché alla fin fine uno stile letterario è soltanto un modo di guardare la vita. E se tu hai il coraggio di guardarla veramente, di guardarla con i tuoi occhi, di non... allora questo per forza arriva, cioè quando tu riesci a essere personale, essere te stesso, sei universale. Questo è il miracolo.
Bene, questione di sguardi e questione anche di parola. Accennavamo all'inizio che questa apparente scissione tutta contemporanea tra le due vocazioni, sacerdote e scrittore, si riunisce nella vocazione di nuovo alla parola. Le avranno sicuramente detto che non sembrano pagine scritte da un sacerdote, perché mm-hmm. si affrontano anche dei temi molto spregiudicati, con mm-hmm. molta libertà, come mm-hmm. ricordava lei stesso.
Quando mi dicono così, che non sembrano scritte da un prete, per me è un'allegria, non è una brutta notizia, ma un'allegria, perché vuol dire che, perché il prete chi è? Il prete è un mediatore, un ponte. Allora, un ponte vuol dire che tu stai proprio nel ponte, stai nella frontiera, non stai né in una parte né nell'altra. Allora, quel rimanere lì, nella frontiera, è quello che per me è l'essenziale del mio essere come persona, no? Allora, vuol dire, non sembra un libro scritto da quella parte della frontiera, ma proprio da quella parte del
centro della frontiera, centro. Quindi universale di nuovo, per una parte e per l'altra.
Sì, non so se sono riuscito a spiegarmi, ma l'idea
penso
è quella.
Penso di sì, perché la domanda poi tra l'altro puntava proprio a questo, la funzione mediatrice della parola, che nell'un caso e nell'altro, sia per lo scrittore sia per il sacerdote, è fondamentale e ha a cuore l'universalità della diffusione di un messaggio. Oggi che il Papa ci richiama, vista il prossimo sinodo dei Vescovi dedicato alla nuova evangelizzazione, a ripensare, no, l'efficacia dell'annuncio cristiano, mi sembra che una revisione, no, di questa parola, non in quanto parola, non in quanto mezzo in senso basso, ma in quanto proprio testimonianza.
Sono convinto che se non c'è creatività non c'è fedeltà.
Ecco. Creatività proprio sul fronte della mediazione, ecco,
certo,
questo che diceva.
Certo, no? Anzi, la creatività è un segno che c'è vita. No? La fedeltà non è semplicemente ripetizione. Soltanto se ti limiti
formula,
a ripetere, allora, sì, allora stai morto. No?
Ci avviamo alla conclusione di questo incontro. Io ringrazio molto cordialmente Pablo Dors per averci raccontato, benché per grandi cenni, la sua storia in occasione dell'uscita in Italia del debutto, raccolta di racconti, edita la raccolta da Aisara, editrice. Caro Pablo, vorrei congedarmi da lei con una curiosità più che una domanda. Mm-hmm. Lei che ha girato tanto il mondo, che è abituato a vedere tante persone, che guarda mm-hmm. con tanta attenzione tutta la realtà. Qual è l'ultima immagine che i suoi occhi vedono prima del sonno, prima di chiudersi la sera andando a dormire? Cosa vede più spesso? Un oggetto su un comodino, una finestra, un quadro alla parete?
Invece sul mio letto c'è il Cristo di Gauguin, questo pittore che mi piace tanto, no? Allora sempre faccio un'ultima preghiera a questo Cristo. Eppure, prima di, proprio prima di chiudere gli occhi, io ho un cane che si chiama Lasca, che è un golden retriever bianco, che lo voglio benissimo, e allora sempre gli accarezzo, e questa è l'ultima pagina prima di dormire.
Allora un saluto a, come si chiama?
Lasca.
Sì. Grazie Pablo Dors.
Grazie a voi, è stato un piacere stare con voi.
Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.